studio, Ugo Scali. Le Nazioni Unite hanno invitato la Gran Bretagna a riconsiderare i piani di espulsione dei richiedenti asilo in Ruanda dopo che la misura è stata approvata dal Parlamento, avvertendo che essa minaccia lo Stato di diritto e costituisce un pericoloso precedente a livello globale. Intanto almeno 5 migranti, tra i quali un bambino, sono morti in naufragio mentre tentavano di attraversare il canale della Manica diretti nel Regno Unito. L'episodio è avvenuto la scorsa notte. Nel drammatico contesto di una congiuntura internazionale, in particolare medio orientale, segnata da violenze, contrasti e pulsioni di rivalsa, suonano opportuni e pressanti i suoi appelli alla salvaguardia degli imprescindibili vincoli di fratellanza. Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato a Papa Francesco in occasione dell'odierno onomastico nel giorno di San Giorgio Martire. La Corea del Nord dovrà affrontare la fine del suo regime se tenterà di usare le armi atomiche e il monito del Ministero della Difesa della Corea del Sud alle dichiarazioni di Pyongyang sulle esercitazioni presiedute dal leader Kim Jong-un a simulare per la prima volta un attacco nucleare. Un trauma cranico, varie contusioni sul corpo e una prognosi di 15 giorni sono le conseguenze riportate da uno studente di 13 anni vittima di un brutale pestaggio che si è verificato domenica sera in un parco comunale di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. E ancora cronaca, un vero e proprio bunker sotterraneo utilizzato per la coltivazione e l'essiccazione della marijuana è stato scoperto a Francoforte nel Siracusano dagli agenti del commissariato di Lentini, arrestato un uomo di 57 anni per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, scoperte 119 piante già fiorite e pronte per la raccolta, in altri vani vi erano 75 chili di droga lasciata essiccare. L'impianto che serviva il bunker era allacciato in modo abusivo alla rete elettrica. Le vendite di iPhone di Apple in Cina sono calate del 19% nel periodo tra gennaio e marzo scorso, segnando il peggior trimestre dal 2020 segnato dalla pandemia di Covid-19. Il colosso di Cupertino sta continuando a cedere quote di mercato a favore dei rivali locali come Huawei, secondo i dati che sono stati sviluppati dalla società indipendente Research. È tutto per questa edizione, torniamo con il flash di mezzogiorno.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Dalle frequenze di Radio Mater va ora in onda Dentro il quotidiano, rubrica a cura di Nerella Buggio. Tema della puntata: anziani, risorsa o problema? Ospite della trasmissione è la dottoressa Vincenza Scaccabarozzi. Augurando a tutti voi un buon ascolto, diamo la parola a Nerella per la trasmissione.
Cari radioascoltatori, ben ritrovati con la rubrica Dentro il quotidiano, che per l'occasione va in onda oggi e non il solito secondo venerdì del mese. Il tema di oggi, come avete sentito, è anziani, risorsa o problema, e ne parliamo con la dottoressa Vincenza Scaccabarozzi, direttrice della Residenza Sanitaria Assistenziale Gesù Maestro di Cinisello. Grazie dottoressa per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno a tutti e grazie a voi per avermi invitata.
Allora, domanda di rito. Di solito si dice RSA e si traduce Residenza Sanitaria Anziani, invece è Residenza Sanitaria Assistenziale. Di che cosa si occupa lei come direttore e che cos'è? Credo che molti sappiano cos'è una RSA, ma raccontiamolo, spieghiamolo ai nostri ascoltatori.
Allora, partiamo da che cos'è una RSA. È una soluzione residenziale per anziani di tipo sanitario assistenziale e quindi anche sociale, non solo sanitaria, quindi non è un ospedale. L'utenza tipica sono anziani fragili per pluripatologie o per carenza della rete sociale. Generalmente sono questi due fattori che determinano l'arrivo e l'accoglienza in una RSA, quindi il sommarsi appunto di fattori sociali e sanitari. Quindi questa è una RSA. Poi magari, se vuole, possiamo spiegare meglio come ci lavora, da chi è composta l'equipe, così. Io mi occupo di tutta la struttura, essendo una struttura abbastanza piccola, 65 posti letto, non esistono figure apicali e figure di middle management. Quindi io sono il direttore di tutta la struttura e mi occupo di tutto. Ho due collaboratori di middle management, una coordinatrice assistenziale e un coordinatore infermieristico non a tempo pieno, però questo, l'infermiere. E mi occupo di tutto, quindi dal personale alla gestione quotidiana, ai servizi alberghieri, servizi sanitari, servizi assistenziali, la cura della struttura, dal giardino, le manutenzioni, i rapporti con l'ATS, i rapporti col comune, col territorio. Sono in una grande struttura, mi chiamerei direttore generale, perché sotto di me avrei i direttori dei vari settori.
Certo, ma essendo
una piccola
realtà,
tutto.
Certo, essendo una piccola realtà, come dire, questa sovrastruttura non serve. Quali sono i problemi che solitamente nella quotidianità si trova ad affrontare il direttore di una residenza, pur così, come dire, piccola è vero, però sono 60-65 ospiti, per cui non piccolissima, insomma.
I problemi sono i più diversi, di vario tipo. Io cerco sempre di farmi guidare da quelli che sono i miei valori, per cui sempre la persona al centro. Persona al centro nella doppia valenza, quindi gli operatori che lavorano qua e gli anziani, e tra l'altro quando diciamo anziani diciamo sempre anziani famiglia, perché noi la nostra presa in carico, che intendiamo proprio col termine care inglese, quindi prendersi cura, prendere in carico la cura, è sempre anziano e famiglia. E quindi io cerco sempre di iniziare da lì, quindi la prima cosa che faccio, mi informo su come stanno le persone che anziane che abitano qua, cosa è successo durante la notte, se ci sono stati problemi acuti, eccetera, e poi sugli operatori, quindi come hanno affrontato gli eventuali problemi, che ripercussioni ha avuto, se ci sono tutti, se stanno bene. Quindi questa è sempre la prima cosa. E poi si fa tutto il resto, insomma. Ovviamente c'è una grossa attenzione a quelli che sono i nostri doveri nei confronti del pubblico, quindi le normative che dobbiamo rispettare verso ATS, il diritto del lavoro, dei lavoratori, le turnistiche, tutta questa parte, ovviamente poi la sicurezza, non parliamone, tutta l'attenzione alla sicurezza, che poi adesso è anche drammaticamente, ma giustamente da sempre molto molto presente nell'RSA.
Anche perché poi avrete, come tutte le strutture come la vostra, subito e patito quello che è stato quel periodo terribile del Covid, immagino, per cui il problema sicurezza degli ospiti e di chi entra e di chi esce credo che sia davvero una cosa che probabilmente è pesata particolarmente nei rapporti tra le persone in quel periodo, non so se ancora adesso.
Allora, in quel periodo è stato drammaticamente molto intenso e la difesa della salute dei nostri ospiti ci ha visto proprio schierarci in prima linea, a difendere in tutti i modi possibili, con le regole che ci venivano date, la loro salute e la loro salute anche da tanti punti di vista, perché l'isolamento sicuramente ha avuto un grosso impatto sulla parte affettiva, relazionale, emotiva. Quindi noi siamo stati in prima linea per difenderli dai contagi, con una grossa preoccupazione su questo. Attualmente è ancora così, anche se adesso siamo nella fase di transizione che dovrebbe concludersi il 30 giugno, si fa ancora un po' fatica, perché molta gente, come nel resto della società, degli ambienti di lavoro pubblici, la gente non ci fa più attenzione, non ci crede più, contestano. Questo è da un lato incomprensibile, però noi dobbiamo sempre difendere la salute dei nostri ospiti, e devo dire che poi noi siamo stati una struttura Covid free per lungo tempo, e quindi siamo anche molto, io sono molto decisa nel difendere i regolamenti, perché sono convinta che anche grazie a un po' di fortuna, ma l'applicazione rigorosa dei regolamenti comunque ci ha preservato da questo enorme problema.
Sì, questo senz'altro. L'Italia è un paese che invecchia, si vive di più e quindi si invecchia spesso meglio di qualche tempo fa, altre volte si diventa fragili o anche soli, perché magari a volte le persone che potrebbero prendersi cura dell'anziano o non ci sono, o sono anziane a loro volta. A suo avviso, le residenze sanitarie e assistenziali in genere sono la risposta giusta a questo cambiamento in atto nella società?
Allora, le residenze sanitarie e assistenziali sono la risposta giusta quando è il momento giusto. Io dico sempre, l'ho detto anche in un incontro molto recente, ognuno deve avere sopra la testa il tetto giusto, quindi in determinate condizioni di elevata fragilità dal punto di vista della salute fisica o psichica, in presenza anche di una rete sociale debole, sono la risposta giusta, non sono l'unica risposta. perché dipende appunto dal livello di problemi di salute, dal livello dei problemi sociali, come si incastrano queste due problematiche. Devo anche dire che quello a cui io assisto in prima linea è comunque un indebolimento delle reti di welfare, cioè oramai con l'invecchiamento della popolazione i figli dei nostri anziani sono a loro volta anziani, ma con l'impoverimento sociale spesso si sono impegnati, per esempio, a gestire tutto il welfare per i propri nipoti che la società non garantisce. E quindi a volte la parte sociale ha la prevalenza, ma perché i figli si devono occupare dei nipoti, oppure i figli a loro volta invecchiati hanno magari un coniuge che ha bisogno di assistenza e quindi assistere il genitore grande, anziano, ultra novantenne diventa poi impegnativo, e questo è dovuto un po' sicuramente all'invecchiamento, sicuramente però anche all'indebolimento delle reti di welfare.
Sì, questo è vero, è come dire un problema che si riscontra molto spesso. È di questi giorni, del mese scorso, questa legge che mi pare sia già passata al Senato sui condomini solidali. Sì. No? Una ricerca di, diciamo, di nuove soluzioni all'invecchiare, probabilmente la fase prima di quella che lei chiamava appunto questa fragilità dell'anziano e fragilità della rete che ha intorno, no? È come se si cominciasse a parlare e a ragionare su una fase precedente dove, appunto, come ci diceva lei, magari la rete familiare comincia un po' a cedere, però lo stare insieme, avere un condominio appunto solidale dove ci sono una parte di attività legate alla sanità, legate all'accudimento così, ma anche la possibilità di mantenere ancora per un certo tempo una privacy, una vita, come dire, un appartamento proprio, soprattutto se ad esempio magari c'è un coniuge e così, sono soluzioni a cui si comincia a pensare, in alcuni posti sono già state realizzate. Secondo lei ci sono dei punti di forza che cosa si potrebbe fare appunto per così intervenire in quella che abbiamo detto prima, è una società che invecchia e che sempre di più ha bisogno invece di ripensare il modo con cui prendersi cura di queste persone che sono, appunto, dicevamo, un problema o una risorsa?
Allora, innanzitutto meno male che è stata approvata la legge sui condomini solidali, ma non è assolutamente una novità. Io stessa nel mio piccolo ho scritto un libro nel 2018 sulla residenzialità leggera, cioè su quelle forme di abitare autonomo come residenza privata, ma comunitario come servizi a disposizione della struttura dove gli appartamenti si trovano. Io stesso ho scritto un libro nel 2018 proprio per promuovere la vita autonoma a domicilio in condizioni di sicurezza, quindi con tutta una serie di cose che ci girano attorno e che danno sicurezza e che possono essere fruibili e utilizzabili in caso di bisogno, appunto per aumentare la sicurezza e ridurre i fattori di rischio. Ci sono tantissime esperienze oramai in tutta Italia di questo tipo, i condomini solidali sicuramente, ma anche esperienze diffuse, co-housing misti, giovani, anziani. Sicuramente si rifanno tutti a quel concetto che dicevo prima, cioè ogni fase della vita dovrebbe avere sopra la testa il tetto più adatto. E quindi la RSA non per tutti, ma quando serve sicuramente. Io di recente ho scritto un capitolo di un libro che è frutto del lavoro di un anno di un'associazione nazionale che si intitola La RSA che vorrei, e proprio in copertina c'è una mano che disegna un tetto sopra un cuore, no? Disegna una casa intorno a un cuore. Io per esempio nel mio capitolo, parlando di RSA che vorrei, ho scritto della RSA diffusa. Io vorrei una RSA che è capace di portare le proprie competenze, perché ci sono un sacco di competenze dal punto di vista professionale in ambito geriatrico dentro la RSA, e metterle a disposizione del territorio, quindi di tutte quelle altre situazioni esistenziali, ripeto, di salute o sociali, che non sono ancora a livello di arrivare a una RSA, ma che hanno comunque bisogno di sostegno. Per fare questo io ipotizzo che la soluzione ideale per la RSA è prendere le competenze professionali dell'RSA e interfacciarle con tutti gli aspetti della vita nel territorio grazie alla tecnologia. La tecnologia ci può consentire di far vivere le persone al loro domicilio, se qualcuno di ben formato, esperto, professionista riesce in qualche modo a dare sostegno da remoto, con la tecnologia, con visite periodiche, grazie anche al volontariato, però un discorso proprio di rete. E io nel mio capitolo ho proprio scritto che la RSA potrebbe entrare con la tecnologia e le competenze, quindi in questo caso direi la RSA è una risorsa del territorio.
Certo. Sì, assolutamente sì, e poi lei ci sta parlando, come dire, di una tecnologia buona, no? Di una tecnologia a servizio delle persone e non una tecnologia che allontana. Nel libro che ha citato lei adesso, Residenzialità leggera, lei parla anche del fatto che ci debba essere, come dire, questa sostenibilità si crea se si mettono insieme progettisti, dirigenti, persone che si occupano, che conoscono il problema. E dove sta la fatica di mettere insieme per un'idea che sembra buonissima e, come dire, apparentemente semplicissima, ma che invece, come, ha bisogno probabilmente di tempo e di maturare perché si arrivi a realizzare quella che lei chiama la residenzialità leggera, no? Dove ancora persone che hanno la possibilità di avere una buona autonomia, per cui di essere davvero una grande risorsa per sé e per gli altri, perché lo stare insieme ci rende risorsa anche per quelli che stanno con noi, si possa realizzare insomma questa residenzialità. Quali sono gli ostacoli, le difficoltà?
Beh, gli ostacoli innanzitutto sono sulla sostenibilità economica, perché strutture di questo tipo non hanno nessun tipo di sostegno, a volte escono sì dei finanziamenti, qualche bando, ma non è un finanziamento strutturale. E quindi la cosa difficile è mettere insieme tutti i servizi che sarebbero necessari ad un costo accessibile, e questa è veramente, veramente la sfida, perché poi se la residenzialità leggera, faccio l'esempio di una coppia di anziani con una anche minima fragilità, però ha una casa enorme, costosa, da riscaldare, da mantenere, da pulire, eccetera, e inoltre sono soli, allora è chiaro che è meglio andare in un bilocale, in una struttura di residenzialità leggera, dove per esempio la casa è più piccola da gestire, dove se sono in condizioni di fragilità sanitaria temporanea posso avere un aiuto domestico, un aiuto infermieristico, un aiuto assistenziale in attesa che io mi riprenda, e dove i costi sono decisamente più accessibili. però ecco, io per esempio parlo, ho fatto l'esempio di una coppia che ha una casa molto grande, molto costosa, eccetera, quindi si immagina anche che ci sia un po' di benessere dal punto di vista economico. La sfida è proprio organizzare questi servizi leggeri in maniera che siano accessibili, anche perché vivere nel proprio appartamento avendo tutti i servizi a richiesta, quindi quando ne ho bisogno li ho, se li voglio li ho, ma altrimenti non ne usufruisco, è sicuramente dal punto di vista del business plan è una bella sfida, perché poi gli stipendi vanno pagati, le bollette vanno pagate e l'investitore deve rientrare dal proprio investimento. Quindi la sfida è veramente economica, è un po' triste dirlo, ma con la testa noi, io nel mio piccolo, ma un sacco di gente molto più esperta, sappiamo progettare servizi di tutti i tipi, sappiamo andare a immaginare i bisogni per cui immaginare il servizio, o immaginare o toccare con mano il bisogno e quindi progettare il servizio. Però la sostenibilità economica in questo momento è veramente un punto debole in Italia, perché non ci sono finanziamenti su questo.
Certo, mi viene in mente un po' quello che è il dopo di noi per la disabilità, che ha avuto, almeno in Regione Lombardia, adesso diciamo che ha avuto un bel avvio. Io conosco situazioni di eccellenza, no? Dove si è partiti con questo progetto, però mi sembra, nel sentire parlare lei, di sentire, come dire, una storia già raccontata per quanto riguarda la disabilità, no? Il problema del finanziamento, del fatto che i finanziamenti non erano mai sicuri e non si sapeva mai se sarebbero stati rinnovati l'anno successivo, e questo, come dire, metteva dei grandi freni. Nel momento in cui c'è anche da parte, in questo caso della regione, così, ma una certa stabilità, è chiaro che, come dire, si prende coraggio e si affrontano appunto queste sfide in maniera differente. Speriamo che anche per così la fragilità degli anziani si possa arrivare, no, a trovare una soluzione dal punto di vista economico, perché poi sarà anche brutto dirlo, ma queste cose si sostengono economicamente. Se c'è un sostegno, c'è poi anche la forza e la voglia di andare avanti e di trovare soluzioni nuove, insomma.
Allora, certo, infatti io come progettista di servizi ho tutti gli strumenti, posso imparare, posso confrontarmi e progettare il servizio adatto nella situazione adatta. Faccio l'esempio appunto dei disabili. Secondo lei nessuno riusciva a immaginare un gruppettino di disabili che venivano inseriti al lavoro, che vivevano insieme, che facevano la loro vita, eccetera, eccetera. Chissà quanti progettisti l'avranno progettato, ma il problema è che poi l'appartamento deve stare in piedi.
Eh certo, ci sono le bollette da pagare, come in una qualsiasi famiglia, c'è la spesa, l'affitto, la manutenzione ordinaria, straordinaria, e con questo bisogna fare i conti poi di fatto, insomma. Questo è verissimo. Allora, adesso facciamo una breve pausa, così diamo i numeri e se qualcuno vuol fare delle domande alla dottoressa, noi siamo qui, e poi riprendiamo sempre con la dottoressa con un altro tema su cui lei è molto esperta, molto bello. Ci risentiamo, a presto.
Grazie, a dopo.
Non ti scordare di volermi bene. Non ti scordare di volermi bene.
Nonna, lo sai, mi ricordo le corse in bicicletta nel cortile, nel sole d'agosto. E un bambino ha l'idea che ogni cosa resti sempre, per sempre, così al proprio posto. Il presepe, le scale, la messa a Natale e un milione di ore passate. Sulle sedie in terrazzo a parlare con te nelle sere d'estate.
Poi un giorno la mente si aprì come si apre un portone, soltanto a metà è cominciarono a uscire alla faccia le storie, i cognomi e l'età. E se ti guardi abbassa lo sguardo, tu non capisci il perché. Ma che importa, io solo ho paura tu possa scordarti di me. Non ti scordare di volermi bene, oh, oh. Non ti scordare di volermi bene, oh.
E adesso che a malapena ti ricordi il tuo nome, ti chiamo nonna e tu mi guardi come a dire: ma come? Gli anni non hanno più peso come fossero piume, e i minuti, i minuti che diventano ore,
e fatiche e ti sfazi, Dio, quanto dolore a trovare le sillabe delle parole. Io mi dico che il nero è somma di ogni colore, ti resto accanto con la mano e mi basta così.
Non ti scordare di volermi bene,
non ti scordare di volermi bene, oh, oh, non ti scordare di volermi bene, oh, oh, non ti scordare di volermi bene, oh, oh,
nonna sono io,
non ti scordare di volermi bene.
E non importa per quante volte dovrò rispondere alle stesse domande, le stesse. Chi sei? Che ore sono? Ti sposi? E il nonno dov'è?
Dalle frequenze di Radio Mater stiamo trasmettendo Dentro il quotidiano, rubrica a cura di Nerella Buggio. Tema della puntata odierna: anziani, risorsa o problema? Ospite la dottoressa Vincenza Scaccabarozzi. Apriamo ora le nostre linee telefoniche, se volete intervenire nella diretta, parlare con Nerello, portare le vostre esperienze. Il numero da comporre è 031 646 000. Potete inviare anche dei messaggi, SMS o WhatsApp al numero 331 7914 523, oppure scrivere anche una mail all'indirizzo diretta@radiomater.org. In attesa dei vostri interventi diamo nuovamente la linea a Nerella e alla sua ospite.
Allora, cari radioascoltatori, rieccoci in diretta con Dentro il Quotidiano. Il tema di oggi di cui stiamo conversando con la dottoressa Vincenza Scaccabarozzi è anziani, risorsa o problema. La dottoressa Scaccabarozzi è direttrice della residenza sanitaria assistenziale Gesù Maestro di Cinisello e stavamo appunto raccontando di come per gli anziani ci siano progetti, idee per quelli che chiamano condomini solidali, no? La ricerca di nuove soluzioni all'invecchiare, ma come sempre l'ostacolo, il grande problema è il problema economico, la sostenibilità di queste iniziative, di queste idee. Non sono le idee che mancano, è brutto da dire, ma sono i soldi, perché comunque le bollette vanno pagate, gli affitti e tutte le manutenzioni e i professionisti che girano intorno a questi condomini solidali comunque hanno un costo, una retribuzione, e di conseguenza bisogna trovare il modo appunto di renderli sostenibili in tutti i sensi. Vi dicevo prima che in questa seconda parte avremmo chiesto e parlato con la dottoressa Vincenza Scaccabarozzi anche di un altro tema di cui lei recentemente si è occupata, e che è il primo festival del bene comune di Lombardia, che si è svolto l'8 marzo. E allora le chiediamo, ci racconti che cos'è questo festival del bene comune?
Buongiorno ancora. Allora, il Festival del Bene Comune nasce dopo l'esperienza del Festival della Dottrina Sociale di Lecco, che io come presidente di UCI di Lecco ho promosso a Lecco e ho avuto la prima edizione nel 2022, che riunisce intorno a un tavolo, diciamo così, le associazioni che si riconoscono nei valori della dottrina sociale della Chiesa o anche non riconoscendosi in questi valori, nel senso di non averli nello statuto, ma riconoscono che questi cinque valori sono fondanti, fondamentali e fanno parte della storia della nostra società. Quindi a partire dal Festival di Lecco sono stati contattati i livelli regionali delle associazioni che avevano aderito a Lecco e quindi con i livelli regionali di queste 18 associazioni è stato fatto il Festival del Bene Comune della Lombardia, dove queste 18 associazioni hanno scritto una carta dei valori, hanno presentato le proprie realtà, hanno firmato la carta dei valori in diretta per dare inizio a un cammino che chissà se porterà frutti. A Lecco tra poco meno di 2 settimane arriviamo alla 3ª edizione e quello della Lombardia invece ha visto la 1ª edizione quest'anno.
E qual è lo spirito che ha mosso questa iniziativa un po' ce l'ha raccontato, ma di chi è il padre, a chi è nata l'idea di farne un festival?
Allora, il Festival della Dottrina Sociale nasce a Verona nel 2011, Verona è ancora la sede del Festival della Dottrina Sociale nazionale. Nel 2019 Monsignor Adriano Vincenzi, promotore, ideatore, sostenitore, veramente padre di questo festival, dice: va bene, abbiamo fatto 8-9 anni di cammino, adesso è arrivato il momento di portare il festival nelle città. L'ideale sarebbe che ogni città potesse organizzare il proprio Festival della Dottrina Sociale. E la prima cosa è creare la rete tra coloro che si riconoscono in questi valori, ma soprattutto che generano azioni concrete, riconoscibili e identificabili nel territorio di riferimento. Il primo anno purtroppo il Festival delle Città è stato fatto in pandemia. Per me però è stata una fortuna, nel senso che io mi sono vista tutti i festival online e ho deciso di tentare di organizzarlo anche a Lecco. Quindi il Festival delle Città, che anche Lecco dal 2022 ha, è proprio una derivazione dal Festival della Dottrina Sociale di Verona. Quest'anno la Lombardia ha deciso di organizzare il primo festival regionale, l'abbiamo chiamato Festival del Bene Comune, pur avendo il nostro logo, abbiamo anche il logo del Festival della Dottrina Sociale, tant'è che il presidente del Festival di Verona era presente l'8 marzo con noi. Nasce da lì.
Ok, e questo Festival della Dottrina Sociale che ha, come dire, fa già le elementari, ha detto che ha 8 anni. Quali sono alcune delle azioni, come dire, concrete, riconoscibili, che sono nate da questa idea?
Beh, innanzitutto sono più di 8 anni perché è nato nel 2011. Le azioni concrete sono, dal mio punto di vista, un'azione culturale. È un'azione molto concreta, nel senso che dà visibilità a buone prassi che sono sparse sul territorio nazionale e che altrimenti non verrebbero a galla. Quindi del bene e del bene fatto bene, ispirato da valori, secondo me non è mai inutile parlare, e io lo ritengo un'azione concreta, un'azione culturale. Una delle cose che fa il Festival nazionale, per esempio, istituisce e premia gli imprenditori per il bene comune, quindi gli imprenditori che nelle loro realtà aziendali, imprenditoriali, mettono al centro i valori rendendoli concreti nella conduzione dell'impresa. Quindi tutti gli anni viene fatto questo premio. Il Festival di Lecco, come tutti quelli delle città, ha una storia un po' diversa perché le reti sono diverse, eccetera, i territori sono diversi. Noi, per esempio, il festival che andiamo a inaugurare il 2 maggio di quest'anno è sull'Unione Europea. Cioè ci siamo detti, c'è questa così questo sentimento di sfiducia verso le elezioni o verso l'Europa o questa non conoscenza, poca comprensione, perché votare, cosa serve l'Europa, cosa c'entra con me nel mio territorio. Quindi abbiamo pensato di organizzare il festival per dare un contributo a rispondere a questi sentimenti un po' di sfiducia e di disinteresse che ho appena descritto, che se sono vere per noi sono ancora più vere per i giovani. E quindi è tutto incentrato sui giovani, quindi a noi farà senz'altro bene, ma il nostro focus è stato sui giovani.
Se i giovani, se sono ben informata, l'obiettivo per il prossimo anno era trovare uno spazio per la formazione dei giovani, giusto?
Sì, come Festival del Bene Comune della Lombardia, sì. Anche
ci spiega questo meglio. Com'è l'idea, cioè in che cosa consiste, perché cosa vuol dire, come dire, fare una formazione per i giovani?
Sì, nasce anche questo da un progetto che è stata la prima evoluzione concreta del Festival di Lecco. Noi abbiamo fatto un percorso formativo per le scuole superiori, etica e mondo del lavoro, dove il format era sempre il professore universitario che parlava di un aspetto dell'etica, etica e finanza, etica e business, etica e ambiente, etica e tecnologia, eccetera, eccetera, e poi c'erano gli imprenditori che testimoniavano come nelle loro imprese riuscivano a rendere concreti questi valori etici. In quello della Lombardia vorremmo salire di livello, fare una specie di academy per giovani imprenditori, giovani associati delle 18 realtà che hanno firmato la Carta dei Valori, per renderli proprio ancora più protagonisti di questo cambiamento, sicuramente a un livello ancora superiore. Cioè noi l'abbiamo fatto per le scuole superiori, invece qui si pensa già a giovani o già dentro il mondo del lavoro e dell'impresa o che si stanno per affacciare, ma giovani di qualità e che vogliono cambiare la loro impresa o intraprenderne una nuova in maniera significativa a partire dai valori. E su questo la formazione e la condivisione sono due strumenti fondamentali per migliorare, per cambiare le proposte e i fatti, insomma, anche. Quindi quello, il Festival del Bene Comune della Lombardia vorrebbe fare questa cosa, questa academy.
Questa di è una cosa davvero incredibile, perché, come dire, abbiamo davvero testimonianze di imprenditori che anche in passato, che sono stati imprenditori illuminati, che hanno avuto non solo l'attenzione al business, all'azienda, ma l'attenzione a quelli che lavoravano, no? Per cui, insomma, mi viene in mente uno per tutti, Olivetti, ma non solo. Per cui è bellissima questa idea di mettere insieme i giovani imprenditori perché possano condividere le idee e condividere anche un modo di fare impresa.
Certo, soprattutto perché la partenza è pratica. Anch'io sono molto legata a Adriano Olivetti, però in Italia ci sono centinaia e centinaia di Olivetti. Il Festival di Verona li premia, sono miei associati, sono associati di altre sezioni UCID e sono dentro tutte le organizzazioni che hanno firmato la Carta dei Valori. La ringrazio per aver usato la parola idea, perché non vorrei poi trovarmi fra un anno che qualcuno dice ma aveva detto che e non è stato fatto, perché per il momento ci siamo detti abbiamo fatto il numero zero del Festival del Bene Comune, bene, abbiamo firmato una Carta dei Valori, vogliamo fare questa cosa, adesso ci metteremo a lavorare. Certo. Una delle cose belle che ho imparato e che mi permetto di dire La prendo da un proverbio spagnolo che dice: non esistono vie da percorrere, ma le vie sono tracciate camminando. Ecco, questa è una cosa che sia nel Festival di Lecco sia in quello del Bene Comune della Lombardia mi ha proprio guidato. A volte mi chiedevano gli aderenti: ma come facciamo questo, come facciamo quello? E io rispondevo: io non sono andata a scuola, non lo so come si fa questa cosa. Mettiamoci insieme, uniamo le forze, l'energia, l'esperienza e l'intelligenza e andiamo avanti. Don Adriano sul letto di morte ce l'ha detto: andiamo avanti. Quindi, ripeto, non con scelleratezza, perché siamo tutti o imprenditori o dirigenti, quindi non è che siamo tutti scellerati. Però ecco, effettivamente è più importante iniziarlo il cammino e poi piano piano si trova, si trova il modo. Io devo dire la verità, quando ho alzato il telefono la prima volta per organizzare quello di Lecco, non lo sapevo che poi sarei nel giro di 3 anni arrivata a fare anche quello della Lombardia. È proprio venuto così.
La interrompo perché abbiamo un SMS della signora Luisella che dice: buongiorno, viviamo in una società dove i ritmi frenetici sembrano impedire di potersi prendere cura delle persone anziane all'interno della famiglia. Oltre ai vari impegni ci sono oggettive difficoltà di carattere medico-infermieristico che fino a qualche decennio fa non c'erano e che una struttura è in grado di sostenere, a differenza della famiglia, a meno che in essa non ci sia un medico o un infermiere. Purtroppo, proprio per questo motivo, abbiamo fatto a malincuore la scelta di mettere il nostro papà in una RSA, sapendo che lì può ricevere assistenza e competenza, anche se ci manca tanto. E questo credo che sia, ringrazio la signora Luisella, perché credo che sia il sentimento di molte persone, no? Che si trovano a capire che la residenza sanitaria è la scelta giusta, perché c'è appunto la fragilità di cui la dottoressa parlava prima, ma che poi viene in ogni caso a mancare la quotidianità. Credo che molte famiglie vivano questa cosa.
L'aspetto della separazione, perché comunque dopo si vivrà in 2 case separate, non ci sarà più la quotidianità, è un problema molto grosso che conosciamo molto bene nelle famiglie dei nostri anziani. È un problema che tocchiamo con mano, cioè quando accogliamo una persona lo vediamo in tutto quello che fanno e dicono o non fanno e non dicono i familiari dei nostri ospiti. Evidentemente non si può cancellare una vita di quotidianità, di rapporti, di cose anche molto impalpabili che noi non possiamo fare, perché noi siamo un'altra cosa.
No? Certo, la interrompo perché abbiamo una telefonata della signora Maria. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Allora,
da dove chiama, signora Maria?
Chiamo dalla provincia di Lecco. Volevo dare una testimonianza.
Dica.
Oggi, lunedì scorso, è mancata mia mamma all'età di 99 anni. L'ho tenuta con me 9 anni e 7 anni fa sono rimasta vedova, così vivevamo una per l'altra. Ho potuto perché anch'io sono abbastanza in buona salute, ho 73 anni, quindi l'ultimo anno è stato pesante perché non deambulava più. Gli ultimi tre mesi allettata, proprio avevo servizio anche l'infermiera, così. Però la mia mamma è stata sempre con la testa fino all'ultimo giorno, quindi avevamo potevamo parlare, confrontarci. Ecco, questa è la mia esperienza, mi manca tantissimo, però sono contenta di quello che ho fatto.
Certo, cioè deve essere contenta perché una mamma di 99 anni è davvero una grande risorsa. La ringraziamo per aver condiviso con noi questa sua esperienza. Grazie mille. Grazie
davvero. Grazie a voi.
Auguri, signora Maria. Eh sì. Pronto?
Sì, sì, se si può, anch'io conosco delle esperienze molto belle di persone che riescono a tenere a casa i genitori, però appunto non è un'esperienza per tutti.
No, è quello che diceva, che scriveva la signora Luisella prima, ed è vero. Io ho qui un SMS della signora Francesca che dice: le RSA siete una raccolta di memorie e di esperienze. Nella RSA c'è la biblioteca della nostra storia. Bellissimo, vero? È vero, perché le persone che vivono nelle RSA, ma io ho fatto anche in passato volontariato in una RSA di Paderno, così, ascoltando le loro storie, è vero questa idea della biblioteca, sono la biblioteca della storia di un paese, di fatto, è verissima questa
sì,
cosa.
Infatti la nostra RSA in questi giorni compie 5 anni, e noi dedicheremo il mese di maggio alla festa del compleanno della RSA, e una delle cose che faremo è una mostra fotografica che abbiamo intitolato proprio I protagonisti, e saranno foto dei nostri anziani e dei nostri operatori. Questo proprio per dare l'idea della storia, che non vuol dire che vogliamo sostituire la nostra brevissima storia alla storia delle famiglie, però per dare anche l'idea che si comprende, si sa cos'è la storia degli altri, tant'è che diciamo che cos'è la nostra di storia, magari una storia di pochi mesi, perché tra l'altro con l'invecchiamento della popolazione e la cronicità eccetera, i tempi di permanenza in RSA sono sempre più brevi, però proprio per dare l'idea che sappiamo cos'è la storia delle persone, anzi vorremmo sempre imparare dalla storia delle persone, ovviamente come siamo capaci, come possiamo.
No, verissimo, però mi ha fatto riflettere questo SMS, perché è vero, nel senso che io ricordo anche appunto nell'altra RSA dove mi era capitato di far volontariato, che c'erano delle persone, degli insospettabili, diciamo, libri di storia, perché avevano storie affascinanti o di fatiche o di immigrazione, oppure c'era un signore che era stato, credo, in Rai, se ricordo bene, ed era uno dei primi che aveva fatto i documentari, per cui a volte era davvero affascinante ascoltare la storia di queste persone, e bisognerebbe riuscire anche probabilmente a, come dire, a raccoglierla, no? Perché poi c'è il rischio che questo patrimonio, questa biblioteca vada perduta, però è proprio vero, nel senso, noi siamo i figli di questa storia. Allora, siamo giunti quasi alla fine. Io volevo, senz'altro ringraziare la dottoressa Scaccabarozzi per la pazienza e per tutto quello che ci ha raccontato, sia della sua esperienza come direttore della residenza sanitaria, sia di questo Festival del Bene Comune che si è messo in moto anche in Lombardia. E la dottrina sociale della Chiesa, diceva il Papa, quando viene vissuta genera speranza e promuove una nuova giustizia sociale. Solidarietà è una parola chiave della dottrina sociale della Chiesa, e credo che noi come cristiani abbiamo davvero la possibilità e il dovere anche di non sentirci mai da meno, perché sappiamo fare bene il bene, no? E questa cosa forse va anche davvero raccontata e poi sperimentata, con quello che diceva prima la dottoressa, anche con i giovani imprenditori, perché si possa fare impresa, si possa fare ogni lavoro con a tema appunto la dottrina sociale della Chiesa, per cui a tema l'uomo, con l'uomo al centro. per cui ringrazio la regia che ci ha supportati, la dottoressa, auguro a tutti i nostri ascoltatori una buona giornata e noi ci risentiamo il mese prossimo con sempre con la rubrica Dentro il Quotidiano. Grazie mille, dottoressa.
Grazie, grazie a voi, grazie a tutti, buongiorno.
Arrivederci, grazie ancora.
Dalle frequenze di Radio Mater abbiamo trasmesso Dentro il Quotidiano, rubrica a cura di Nerella Buggio. Tema della puntata odierna, anziani, risorsa o problema? Ospite la dottoressa Vincenza Scaccabarozzi. Il prossimo appuntamento con Nerella e Dentro il Quotidiano è per il prossimo lunedì 13 maggio, sempre alle ore 9.35 e sempre sulle frequenze di Radio Mater. Auguriamo ora a tutti voi un buon mezzogiorno e un buon pranzo e vi invitiamo a rimanere con noi. Tra poco pregheremo il Regina Cieli, l'ora media e ascolteremo la parola del giorno, commento il Vangelo a cura della Radio Vaticana.